Il terzo anello, ad alta voce, padri e figli di Ivan Turgenev.
Il giorno dopo, quando Laudinkova comparve per il tè, Badarov stette a lungo chino sulla sua tazza. Poi a un tratto le gettò uno sguardo. La donna si voltò verso di lui, come se egli l'avesse urtata, e gli sembrò che il suo volto fosse leggermente impallidito durante la notte. Ella si ritirò presto in camera sua e non ricomparve che a colazione. Sin dal mattino il tempo era piovoso e non si poteva andare a passeggio. Tutta la compagnia si riunì nel salotto. «Evgeny Vasilich», disse Anna Sergeevna, «venite da me. Vi voglio domandare, ieri avete nominato un manuale». Ella si alzò e si diresse verso la porta. Con passo celere arrivò al suo studio. Bazarov la seguiva svelto, senza alzare gli occhi, ascoltando soltanto il tenue sibilo e fruscio della veste di seta che scivolava davanti a lui. Laudinkova si abbandonò nella medesima poltrona su cui sedeva la sera prima, e anche Bazarov occupò il suo posto del giorno precedente. «Allora, come si chiama questo libro?» cominciò lei dopo un breve silenzio. «Pelouse et Frémy, Notion générale», rispose Bazarov. «Del resto è possibile anche raccomandarvi Ganou. Traité élémentaire de physique expérimentale. In quest'opera i disegni sono chiari, in genere questo manuale...» Laudinkova tese il braccio. «Evgeny Vasilich, scusatemi, ma io non vi ho chiamato qui per ragionare di manuali. Volevo riprendere il nostro discorso di ieri. Siete uscito così all'improvviso. Non vi annoierete?» «Sono ai vostri ordini, Anna Sergeevna. Ma di che si discorreva ieri?» Laudinkova gettò uno sguardo di sottecchi a Bazarov. «Parlavamo, mi pare, della felicità. Io vi parlavo di me stessa. A proposito, ho pronunciato la parola felicità. Ditemi perché, anche quando noi godiamo, per esempio, della musica, di una bella serata, di una conversazione con gente simpatica, perché tutto questo ci sembra piuttosto un'allusione a non so quale smisurata felicità immaginaria che una felicità reale? Perché questo? Forse voi non provate nulla di simile? A me, in effetti, questi pensieri non passano per la testa. Forse vi sembrano ridicoli. No, ma non mi passano per la testa. Davvero? Sapete, io vorrei tanto sapere a che cosa pensate voi. Come? Non vi capisco. Ascoltate, da molto tempo volevo avere una spiegazione con voi. Non occorre dirvi, voi lo sapete, che siete un uomo fuori dal comune. Siete giovane ancora, tutta la vita è davanti a voi. A che cosa vi preparate? Che avvenire vi aspetta? Voglio dire, che meta volete raggiungere? Dove siete diretto? Che avete nell'animo? Insomma, chi siete? Che cosa siete? Voi mi stupite, Anna Sergeevna. Voi sapete che io mi occupo di scienze naturali, che io sia... Sì, chi siete? Vi ho già informata che sono un futuro medico di campagna. Anna Sergeevna ebbe un motto di impazienza. Perché mi dite questo? Voi stesso non ci credete. Arcadi avrebbe potuto rispondermi così, non voi. Ma in che cosa, Arcadi? Smettete! È mai possibile che vi accontentiate di una così modesta attività e non affermate sempre voi stesso che per voi la medicina non esiste? Voi, col vostro amor proprio, medico di campagna, mi rispondete così per cavarvela, perché non avete nessuna fiducia in me. Ma sapete, Evgeny Vasilich, che sarei capace di capirvi. Anch'io sono stata povera e piena di amor proprio, come voi. Forse ho attraversato le stesse vostre prove. Tutto questo è bellissimo, Anna Sergeevna. Ma scusatemi, in generale non ho l'abitudine di far confidenze. Tra me e voi c'è una tale distanza. Che distanza? Mi direte di nuovo che sono un'aristocratica? Basta, Evgeny Vasilich, mi pare di avervi provato. E poi, oltre a questo, interruppe Bazarov, che gusto c'è a pensare e a parlare del futuro che per lo più non dipende da noi? Se capita l'occasione di fare qualche cosa, bene. Se non capita, si ha perlomeno la soddisfazione di non aver ciarlato in vano anzitempo. Voi chiamate ciarlo un discorso amichevole? O forse come donna non mi considerate degna della vostra fiducia? Voi ci disprezzate tutte. Io non vi disprezzo, Anna Sergeevna. E voi lo sapete. Io non so nulla, ma ammettiamolo. Io comprendo la vostra riluttanza a parlare della vostra futura attività, ma quel che avviene ora in voi avviene, ripeté Bazarov, come se io fossi uno Stato o una società. A ogni modo, questo non è per niente interessante. Inoltre, forse che l'uomo può sempre dire a voce alta tutto quello che avviene in lui. Ma io non vedo perché non si possa dire tutto quel che si ha nell'anima. Voi Lo potete? Domandò Badarov. Lo posso, rispose Anna Sergeevna dopo una breve esitazione. Badarov chinò il capo. Siete più felice di me. Anna Sergeevna lo guardò interrogativamente. Come volete, continuò. Ma qualcosa mi dice pur sempre che non ci siamo incontrati in vano e che saremo buoni amici. Sono sicura che codesta vostra, come dire, tensione, riservatezza sparirà alla fine. E voi avete notato in me della riservatezza, come vi siete ancora espressa, della tensione?
Sì.
Badarov si alzò e si avvicinò alla finestra. E vorreste conoscere il motivo di questo riserbo? Vorreste sapere che cosa avviene in me?
Sì,
rispose la Odinkova con un certo spavento, ancora incomprensibile per lei stessa. E non andrete in collera?
No.
No? Badarov le voltava la schiena. Sappiate dunque che io vi amo. Stupidamente. Pazzamente. Ecco che cosa mi avete strappato. La Odinkova protese in avanti le braccia e Badarov appoggiò la fronte al vetro della finestra. Egli soffocava. Tutto il suo corpo tremava visibilmente. Ma non era questo il tremito della timidezza giovanile. Non lo aveva invaso il dolce spavento della prima dichiarazione. Era la passione che si dibatteva in lui. Una passione forte e greve. Una passione che rassomigliava alla rabbia e che forse era della stessa natura. Odinkova sentì paura e compassione di lui. Evgeny Vasilich, disse, e un'involontaria tenerezza suonò nella sua voce. Egli si volse rapidamente, le gettò uno sguardo divorante e, afferrandole tutte e due le mani, se la tirò all'improvviso sul petto. Non si liberò subito del suo abbraccio, ma un momento dopo era già lontana in un angolo e di là guardava Badarov. Egli si slanciò verso di lei. Mi avete capito? E la mormorò con paura precipitosa. Pareva che se egli avesse ancora fatto un passo lei avrebbe gettato un grido. Badarov si morse le labbra e uscì. Mezz'ora dopo la cameriera porse ad Anna Sergeevna un biglietto da parte di Badarov. Non conteneva che una riga. Devo partire oggi o posso rimanere fino a domani?
Perché partire?
Io non vi capisco, voi non avete capito me, rispose Anna Sergeevna e pensò.
Io mi sono capita, neppure io.
Fino all'ora di pranzo non si lasciò vedere e non fece che camminare su e giù per la sua camera, con le mani dietro la schiena, fermandosi ogni tanto, ora davanti alla finestra, ora davanti allo specchio, e passandosi lentamente un fazzoletto sul collo, dove le pareva sempre di sentire una macchia scottante. Si domandava che cosa l'avesse indotta a strappare, secondo le parole di Badarov, la sua confessione, e se già avesse sospettato qualche cosa. Colpa mia, disse a voce alta, ma non potevo prevederlo. Si faceva pensosa e arrossiva, ricordando la faccia quasi ferina di Badarov quando si era slanciato verso di lei. Oppure, disse a un tratto e si fermò, si vide nello specchio la sua testa rovesciata, un sorriso misterioso sulle labbra, negli occhi mezzo chiusi. Pareva dirle in quel momento qualche cosa di cui era tutta turbata.
No, decisa alla fine. Dio sa dove questo potrebbe condurre. Con questo non si può scherzare. E la tranquillità è pur sempre quel che c'è di meglio al mondo.
La sua tranquillità non era scossa, ma lei si rattristò e versò anche qualche lacrima, senza sapere perché. A ogni modo non per l'offesa patita. Non si sentiva offesa, si sentiva piuttosto colpevole, sotto l'influsso di vari e confusi sentimenti, della consapevolezza della vita che fuggiva, di un desiderio di novità. Si era costretta a spingersi fino a un certo limite, si era costretta a guardare al di là, e al di là aveva visto non già un abisso, ma il vuoto o l'orrore. Per quanto la Odinkova fosse padrona di sé, per quanto fosse superiore a ogni pregiudizio, pure si sentì anch'essa a disagio quando apparve nella sala da pranzo, all'ora del desinare. Questo però passò abbastanza bene. Arcadi discorreva a mezza voce con Katia e faceva diplomaticamente il servizievole con la principessa. Bazaro taceva, ostinato e tetro. Laudinkova guardò un paio di volte, direttamente e non di soppiatto, il viso severo e bilioso, dagli occhi abbassati, con un'impronta di risolutezza sprezzante in ogni suo tratto, e pensò: no, no. Dopo pranzo si avviò con tutta la compagnia nel giardino e, vedendo che Bazarov desiderava parlarle, fece alcuni passi in disparte e si fermò. Egli le si avvicinò, ma anche allora non alzò gli occhi e proferì sordamente: devo farvi le mie scuse, Anna Sergeevna. Non potete non essere in collera con me. No, non sono arrabbiata con voi, Evgeny Vasilich, rispose Laudinkova, ma sono afflitta. Tanto peggio. In ogni caso io sono punito abbastanza. La mia posizione in questo, sarete certo d'accordo con me, è la più stupida. Voi mi avete scritto perché partire, ma non posso e non voglio rimanere. Domani non sarò più qui. Evgeny Vasilich, perché voi, perché parto? No, non è questo che volevo dire. Il passato non ritorna, Anna Sergeevna, e presto o tardi questo doveva accadere. Per conseguenza bisogna che io parta. Vedo soltanto una condizione alla quale potrei rimanere, ma questa condizione non si avvererà mai. Voi scusate la mia audacia, ma non mi amate e non mi amerete mai, vero? Gli occhi di Bazarov scintillarono per un momento di sotto alle sue sopracciglia scure. Anna Sergeevna non gli rispose. Ho paura di quest'uomo, le balenò per la mente. Addio, disse Bazarov, come se avesse indovinato il suo pensiero e si diresse verso la casa. Anna Sergeevna lo seguì lentamente e, chiamata Katia, la prese sotto braccio. Non si staccò più da lei fino a sera. Non giocò alle carte e più che altro ridacchiò, il che non si confaceva punto al suo viso pallido e turbato. Arcadi era perplesso e la osservava come osservano i giovanotti, cioè si domandava ogni momento il senso della situazione. Bazarov si chiuse nella sua camera, però tornò per il tè. Anna Sergeevna avrebbe voluto dirgli qualche buona parola, ma non sapeva come attaccar discorso con lui. Un caso inaspettato lo trasse d'impiccio. Il maggiordomo annunziò l'arrivo di Sitnikov. È difficile dire a parole come piombasse nella stanza, quasi volando a mo' di una quaglia, il giovane progressista. Pur essendosi risoluto, con la sfacciataggine che gli era propria, a recarsi nella proprietà di una signora che conosceva appena, che non l'aveva mai invitato, ma dalla quale, secondo le informazioni raccolte, erano ospiti delle persone così intelligenti e a lui così familiari, egli era però intimidito in modo superlativo, e invece di proferire le scuse e i complimenti che aveva in precedenza imparati a memoria, balbettò una sciocchezza qualunque, ma si impappinò e si confuse al punto da sedersi sul proprio cappello. Tuttavia, poiché nessuno lo cacciò via e Anna Sergeevna anzi lo presentò alla zia e alla sorella, egli si rimise presto e ci calò a perdifiato. Spesso è utile che nella vita ricompaia la mediocrità, rallenta le corde tese, disperde i fumi della presunzione e dei cedimenti interiori, mostrando la loro stessa banalità. Con l'arrivo di Sitnikov, tutto diventò come più piatto e più semplice. Tutti anzi cenarono più copiosamente e se ne andarono a dormire mezz'ora prima del solito. Adesso ti posso ripetere, diceva Arcadi già coricato a Bazzaro, che si era pure svestito, quello che tu mi dicesti una volta. Perché sei così triste? Hai forse compiuto qualche sacro dovere? Fra i due giovanotti si era da qualche tempo stabilita una specie di falsa disinvoltura canzonatoria, il che è sempre indizio di segreto malcontento o di inespressi sospetti. «Io vado domani dal babbo», disse Bazarov. Arcadi si sollevò e si appoggiò sul gomito. Egli aveva provato meraviglia, ma anche una certa contentezza. «Ah», disse, «è per questo che sei triste?» Bazarov sbadigliò. «Chi vuol sapere troppo, invecchia presto». «E Anna Sergeevna?» continuò Arcadi. «Che cosa, Anna Sergeevna? Voglio dire, e lei ti lascia andare? Non sono mica entrata al suo servizio». Arcadi si fece pensoso e Bazarov si coricò e voltò la faccia verso il muro. Passarono alcuni minuti di silenzio. «Evgeny!» esclamò un tratto Arcadi. «Ebbene, domani partirò anch'io con te». Bazarov non rispose nulla. «Solo che io andrò a casa», continuò Arcadi. «Andremo insieme fino alle cascine Klochowski e là tu prenderai i cavalli da Fedò. Avrei conosciuto volentieri i tuoi, ma ho paura di incomodare sia te che loro. Tanto tu dopo verrai di nuovo da noi. Ho lasciato da voi la mia roba, rispose Bazarov senza voltarsi. Come mai non mi domanda perché parto? È così all'improvviso come lui, pensò Arkady. Infatti perché parte, perché parte lui? Continuò a riflettere. Egli non poteva rispondere in modo soddisfacente alla propria domanda, ma il suo cuore si riempiva di una certa amarezza. Sentiva che gli sarebbe stato difficile separarsi da quella vita a cui si era tanto abituato, ma anche rimanerci da solo gli pareva un po' strano. Qualcosa è successo fra loro, discorreva con se stesso. Perché starei qui a girarle davanti dopo la partenza di lui? Leverei a noia definitivamente e perderei anche l'ultima speranza. Cominciò ad immaginarsi Anna Sergeevna. Poi altri lineamenti, a poco, trasparvero sotto il bel volto della giovane vedova. «Mi rincresce anche per Katia», mormorò Arkady nel guanciale su cui già era caduta una lacrima. A un tratto rigettò indietro i capelli e disse forte: «Perché diavolo è venuto quell'imbecille di Sitnikov?» Bazarov dapprima si mosse nel letto e poi pronunciò queste parole: «Vedo, amico mio, che sei ancora uno sciocco. I Sitnikov ci sono indispensabili. A me, capiscilo, a me occorrono simili cretini. Non ci vogliono infatti gli dèi per fare le pentole.» Pensò Arkady fra sé. E allora soltanto gli si scoprì per un attimo l'abisso senza fondo dell'amor proprio di Bazarov. «Noi dunque siamo dèi, cioè tu sei il dio e io non sarei per caso il cretino?» «Sì», ripeté Bazarov cupo, «tu sei ancora uno sciocco.»
Fausto Russo Alesi ha letto Padri e figli di Ivan Turgenev, riduzione di Lorenzo Pavolini, regia di Adelchi Battista, coordinamento di Fabiana Carovolante. Il terzo anello @rai.it